tu ed io. Un incontro che prima o poi avverrà.
Pace a voi tutti, fratelli e amici. Iniziamo questo programma con un piccolo, insignificante avvenimento del 1892. In treno c'è un giovane assorto nella lettura, uno studente universitario. Legge un libro di scienze. Accanto a lui c'è un uomo intorno alla settantina che legge un libro nero, sembrerebbe proprio la Bibbia. Il giovane si rese conto che era la Bibbia. Senza tante cerimonie, il ragazzo smise di leggere e chiese al vecchio: «Crede ancora in questo libro pieno di favole e di superstizioni?»
«Sì», rispose il vecchio,
«ma non è un libro di credenze, di favole, di superstizioni, è la parola di Dio, o mi sbaglio?» «Ma certo che vi sbagliate», ripeté il giovane, «penso che lei dovrebbe studiare la storia generale, quindi potrebbe vedere, potrebbe rendersi conto che la rivoluzione francese, che si è verificata più di 100 anni fa, ha mostrato la miopia della religione. Solo le persone ignoranti credono ancora che Dio creò il mondo in 6 giorni. Lei deve sapere un po' di più su ciò che gli scienziati dicono in proposito».
«Davvero?» rispose il vecchio.
«E cosa dicono gli scienziati sulla Bibbia?» «Beh», disse lo studente, «io sono arrivato, devo scendere, alla prossima stazione devo scendere, ma mi lasci il suo biglietto da visita e le invierò tutto il materiale di cui ha bisogno, glielo invierò per posta». Così il vecchio aprì lentamente il taschino e gli dette il suo biglietto da visita. Quando il giovane lesse ciò che era scritto in quel bigliettino, rimase pietrificato e si avviò all'uscita pieno di stupore e di vergogna. Il suo interlocutore era niente meno che il direttore dell'Istituto di Ricerca Scientifica dell'École Normale di Parigi, Louis Pasteur.
Briciole di pane per nutrire lo spirito.
Oggi una breve parola di incoraggiamento da parte di Dio. Se sei afflitto da qualche preoccupazione oppure oppresso dal peso di qualche specifico peccato, sappi che il Signore è pietoso verso tutti. Perciò vai a Lui con umiltà, in preghiera. Egli non mancherà di ascoltarti e di darti il suo perdono, il suo sollievo. Perché penare ancora sotto quel peso opprimente? Dio dice anche a te: invocami nel giorno della distretta. Io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai.
Alleluia, Gesù vive. 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 Sulla croce si immolò, il suo sangue gli sparse per noi. Il terzo dì risuscitò per non morire più. Ed io canterò: alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive. Se in Lui tu crederai, Gesù vive. Il suo, alleluia, perdono, Gesù riceverai vive.
se chiudi gli occhi tuoi e invochi il nome suo.
Alleluia, Gesù vive.
Come canterai?
Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive.
Alleluia, pregare adesso puoi.
Gesù vive.
Signore,
alleluia,
usami
vive,
come tu vuoi.
Alleluia,
finché ritornerai
Gesù
e allora
vive,
mi rapirai.
Alleluia, Gesù vive.
Nella gloria tua.
Vive,
io canterò.
Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive.
Io canterò.
Alleluia,
Gesù vive.
Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive.
Io canterò.
Alleluia, Gesù vive. Alleluia, Gesù vive.
Alleluia, Gesù vive in me.
Alleluia, Gesù vive.
Alleluia, Gesù vive. Cari amici, fratelli, Gesù vive, poiché vive il suo popolo, i cristiani, quelli veri, quelli che per la fede in Lui sono nati di nuovo, sono nati da Dio, possono contare sulla sua preziosa e fedele amicizia, possono ricevere da Lui la forza nei momenti di debolezza, e quanti ce ne sono di questi momenti. Possono ricevere luce quando tutto è tetro e buio intorno a loro. Possono avere un amico, il vero amico, accanto, anche in quelle occasioni frequenti, purtroppo, quando gli amici, anche i più cari, i più vicini, scompaiono, si dileguano. Sì, cari fratelli, amici cari che ci ascoltate, Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle nostre difficoltà. Ora sto per cedere il microfono a Gianluca per una meditazione tratta dalla parola di Dio, dalla Bibbia, ma prima voglio ricordare il testo di un nostro antico cantico cristiano, il cui messaggio è un conforto per il cuore di chi sta combattendo, soffrendo e chissà, forse vacillando. In ogni tempo, fratello, il Signore prenderà cura di te. In ogni luogo, in ogni prova, il Signore prenderà cura di te. Egli prenderà cura di te. Egli prenderà cura di te. In Lui riposa. Abbi in Lui fe. Egli avrà cura ognor di te.
Beviamo alla fonte la parola di Dio.
Dio ha cura di te. Situazioni dolorose e scelte sbagliate portano a perdersi. Sembra non possa esserci soluzione fino a quando non si ode la voce rassicurante di Dio che cerca ogni uomo per prendersi cura della sua vita. Sappi che se anche tu ti rivolgi a Dio, Lui si prenderà cura anche di te. Gesù è morto per donare perdono, pace, vita, vita nuova, per la grazia di Dio. Dio vuole prendersi cura di te. Questo è il messaggio del Vangelo, la buona notizia, appunto. Affidagli la tua vita. Con lui non sarai mai più solo. Nell'Antico Testamento, nella Bibbia, nel libro del profeta Ezechiele, troviamo queste parole: le mie pecore si smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle. Le mie pecore si disperdono su tutta la distesa del paese e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi. Attraverso la bocca di questo suo servo, un profeta, Dio denunciò una situazione di deterioramento sociale e spirituale. Al tempo di Ezechiele le situazioni procedevano sfavorevolmente dappertutto e nessuno cercava di cambiarle. Molti anni dopo Gesù inquadrò lo stesso problema nel suo tempo, quando, vedendo le folle, ne ebbe compassione, come ci riporta il Vangelo di Matteo, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. La metafora è chiara. Dio non si stava preoccupando di ovini, di pecore o di altri animali che si perdevano o che non erano curati, ma di uomini e di donne abbandonati a se stessi. Grazie a Dio, le tinte scure del nostro testo sono illuminate da una promessa scritta poco dopo, nel verso che segue, il verso 11. Infatti, così dice Dio il Signore: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Molti sono persi nel loro passato, situazioni dolorose o a volte scelte sbagliate che portano a perdersi tra i monti impervi della vita. Proprio come per le pecore descritte da Ezechiele, sembra non esserci soluzione. Fino a che non si ode la voce rassicurante del sommo pastore che dice: sono qui. In prima persona mi occuperò di te, ti cercherò, ti curerò. Sappi che se anche intorno a te ci fosse rovina, abbandono, solitudine, se proprio in questo momento stai pensando che non c'è nessuno che si preoccupi di te, Dio ti sta cercando perché si vuole prendere cura della tua vita. Ultimamente si è saputo di una chiesa che ha ricevuto molte critiche e anche polemiche sul proprio sito web per uno slogan che dichiarava: Dio non se ne cura. Alcuni avevano inteso che a Dio non importa nulla di noi, altri interpretavano l'affermazione in modo permissivo. La comunità rispose che la frase voleva essere soltanto provocatoria. Chiarirono che volevano intendere che Dio non si preoccupa del nostro passato. Certamente Dio non si cura del nostro passato dopo che gli abbiamo confessato i nostri errori, i nostri peccati. Per lui le cose vecchie sono passate. Da quel momento lui non si preoccupa più del nostro passato, perché Gesù ha pagato per noi e ha provveduto perdono, pace e una vita nuova. Dobbiamo anche dire che il passato è passato per il Signore, ma dovrebbe essere così anche per noi. Se siamo davvero diventati figli di Dio tramite una reale esperienza di salvezza della nostra anima, il peso del nostro passato non ci dovrebbe più preoccupare, in quanto se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Così dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Corinzi. Questo non è per meriti, ma è l'effetto della grazia di Dio. Dio si prende cura del singolo. Qualche tempo fa, in una delle nostre comunità evangeliche, entrò un uomo di nome Giuseppe e raccontò come Dio si era preso cura di lui. Aveva un passato di delusioni e ferite. La sua vita era stata sconvolta in maniera tragica. Un giorno, entrando in un centro commerciale, si sentì attratto da un grande orso di peluche, situato proprio all'ingresso dell'edificio. Gli si avvicinò, notando che nella bocca dell'animale finto c'era un biglietto. Era un foglietto di un calendario cristiano che qualcuno aveva lasciato lì. Su quel foglio c'era scritto che Dio si sarebbe preso cura di lui. Dopo qualche tempo, l'esperienza si ripete in una chiesa cattolica dove era entrato per pregare. Nella panca dove era seduto era stato lasciato un altro foglietto del calendario, simile al primo. Poco dopo una ragazza gli parlò di Gesù, del suo amore per ogni creatura. Ora Dio lo ha salvato e ha ricostruito la vita di Giuseppe in ogni suo aspetto. Dio si è veramente preso cura di lui fino ad oggi. Dio si è preso cura di un uomo chiamato Saulo. Il primo nome dell'apostolo Paolo era Saulo. Era violentemente contrario alla fede cristiana, noto proprio per il suo zelo nel difendere la religione dei padri e nell'ostacolare l'avanzata del Vangelo. Molti neocristiani finirono in carcere per causa sua e alcuni furono addirittura uccisi. E tra questi ricordiamo Stefano, appunto il primo martire della Chiesa. Ma Gesù lesse nel cuore di Saulo e vide che agiva per ignoranza, nella sua incredulità. Egli si presentò davanti personalmente sulla via di Damasco. Lo fermò. Così il Gesù che Saulo aveva perseguitato divenne il suo amato Signore e da quel momento lo servì per tutto il resto della vita. Successivamente, scrivendo ad un giovane collaboratore, l'apostolo Paolo esprimerà così la sua gratitudine a Dio per essersi preso cura di lui. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Dio usa persino i rottami della nostra vita. William, un ragazzo di 14 anni del Malawi, con grande volontà e poche possibilità, aveva però un sogno, quello di costruire mulini a vento per produrre energia elettrica per il suo paese. Non avendo la materia prima, se la procurò raccogliendo rottami. Trovò un cerchio di bicicletta, dei tubi di plastica e una ventola di un vecchio trattore. La gente pensò che fosse pazzo perché rovistava nei rifiuti, ma 3 mesi dopo aveva costruito un mulino a vento. La sua fama divenne sempre più grande, proprio da questo umile inizio. La sua storia è stata raccontata da un giornalista che la pubblicò nel 2009 in un libro intitolato Il ragazzo che ha sfruttato il vento. Questa storia contiene una profonda lezione spirituale. Dio fa con le nostre vite quello che William ha fatto con i rottami trovati. Egli ha un progetto glorioso e per realizzarlo prende persino i rottami della nostra vita, quello che altri hanno gettato o vorrebbero gettare.
Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezza più non ho, non temerò, ma
Dio vuole prendersi cura anche di te. Il messaggio del Vangelo è una buona notizia per tutti, anche per me e per te. Gesù ha dato se stesso e a motivo del suo immenso amore, Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Così si esprime l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Affidagli la tua vita e con lui non sarai mai più solo. Egli si prenderà cura di te.
Mi rialzerai se non avrò più forze. Mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte. Mi rialzerai, in alto volerò.
Mi rialzerai, dillo anche tu, amico, fratello che stai ascoltando, forse per caso, questa trasmissione, fratello che magari da un po' di tempo in qua hai perduto il contatto con Dio, dillo anche tu, credilo, il Signore ti rialzerà, Dio prenderà cura di te. L'abbiamo sentito ripetere tante volte da Gianluca in questa meditazione. E il cantico che abbiamo appena ascoltato ha dichiarato, ha proclamato, direi, con forza la certezza che il Signore Gesù sarà sempre vicino a chi, essendo caduto, ha bisogno di essere rialzato, sollevato. Mi rialzerai. E in questo momento mi riferisco soprattutto ai miei fratelli che per un certo tempo hanno camminato nelle vie del Signore, hanno frequentato la Chiesa, hanno pregato, hanno gioito nella comunione fraterna, anche nel servizio, ma poi per non so quali circostanze possono essersi allontanati da Dio, possono essersi raffreddati nello spirito, nella fede. A voi, fratelli, voglio dedicare, voglio rivolgere questo appello.
Torniamo al Signore. Un pensiero per chi si è allontanato.
Sì, caro fratello, il Signore ti accetterà, ti accoglierà, ti rialzerà. Se dentro te hai perso la speranza, se senti di non avere più forze né certezze, è normale. Non può essere diversamente, stando lontano da colui che dà forza, da colui che rappresenta l'unica vera certezza. Ma torna al Signore, prendi questa decisione, fatti coraggio. Lo so, ti senti sporco, indegno, insicuro, ma meglio così. Se ti sentissi a posto, magari anche orgoglioso della tua condotta peccaminosa, non potresti trovare grazia presso di Lui. Ma la Bibbia dice nel Salmo 34 che l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito, cioè pentito, umiliato, mortificato. Non dubitare della sua accoglienza. Ti accetterà, ti abbraccerà, egli ti rialzerà. Con lui ce la farai. Sarà con te nel buio della notte e si prenderà cura di te. Come abbiamo ascoltato, Dio ti ricostruirà utilizzando i rottami della tua vita. Il peccato sporca. È più bello essere puliti che sporchi. Stando lontano da Dio, siamo nel buio, nelle tenebre. È più bello vivere, camminare, operare nella luce. Il vizio degrada, la corruzione svilisce, ma la pulizia morale nobilita. La virtù, l'integrità, la fedeltà appagano il cuore profondamente. Voglio innalzare una piccola preghiera. Ormai siamo in chiusura del nostro programma. Eleviamo una preghiera insieme. Dovunque ti trovi, pensa che Dio sta ascoltando le nostre parole, anche i tuoi pensieri. Egli può ascoltare il tuo pensiero. Grazie, Signore, per l'incoraggiamento che ci dai a venire a te. In qualsiasi condizione ci troviamo, possiamo tornare a te e trovare accoglienza. Ti ringraziamo, Signore. Voglio chiederti un aiuto speciale per coloro che hanno perduto il contatto con te, che dopo aver gustato la tua benedizione, la tua pace nel cuore, si sono lasciati allontanare, distrarre, sporcare da chissà quali cose. Benedicili, aiutali tu a tornare a te. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen. È terminato il nostro programma anche oggi. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere verso di voi il suo volto e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace.